va ora in onda Logos, 30 minuti per una storia alla radio.
Scampioni, storie di sportivi che avrebbero proprio dovuto farcela. Di Matteo Villaci.
Sabato 31 agosto 1985. Si avvicina ormai il tramonto, quando la cavalcatura si imbizzarrisce e decide di dare uno strappo forte alle redini ed alzare improvvisamente con forza il posteriore. Il cavaliere è sbalzato in aria. Si stacca dalla sella, ma non molla le redini. La bestia abbassa di nuovo il posteriore, scodando forte per riuscire a liberarsi di quella specie di cowboy che si trova sul groppone. Lui, ricadendo sempre con le redini in mano, finisce con il corpo quasi completamente davanti al muso dell'indomito animale, per poi essere sbalzato lateralmente. È sceso dalla sella, e anche se la bestia non si ferma, lui tiene le redini in mano, slittandole accanto in piedi, in equilibrio. Si alza la polvere sull'erba, mentre risale sulla cavalcatura, finalmente domata. La belva è una Honda Rothmans ufficiale della classe 500. Siamo sul circuito di Misano. Sono in corso le prove del Gran Premio Motociclistico di San Marino e a tenere in mano il manubrio della suddetta Honda c'è Randy Mamola, da San José, che ha appena portato il rodeo in Europa, lo ha appena portato nel moto mondiale. È la più grande città della Northern California ed è il centro economico, culturale e politico della Silicon Valley. La sua importanza oggi è legata ai grandi gruppi informatici e all'alta tecnologia. Ovviamente questo a partire dagli anni 70, anche se l'accelerazione espansiva della città inizia già nel secondo dopoguerra, quando grazie ad un vero e proprio boom economico inizia ad attrarre immigrazione interna ed esterna, trasformandosi in fretta in un'area metropolitana urbanizzata. Grazie anche all'annessione aggressiva delle città e delle comunità vicine realizzata tra gli anni 50 e 60. Proprio a cavallo di quei due decenni, nel 1959, nasce Randy Mamola. Quando racconta la sua infanzia californiana nei pieni anni della contestazione, la descrive piena di tentazioni e di rischi di derive. In quel periodo, lo stato dell'orso è un centro cardinale per la comunità di giovani hippie, ma anche per gli harleyisti e le gang in stile Hells Angels. Di droga ne gira molta, ma far tenere i piedi per terra al giovane Randy ci pensa suo padre, meccanico, con modi pratici e spesso discutibili. Lui stesso racconta che quando combinava qualcosa, ad attenderlo c'erano dei gran colpi di cintura. Suo padre non approvava la passione del figlio per la musica. Lui è piccolo, ha 10 anni, ma già suona in una band e sogna di diventare una star. Forse per questo, quando il figlio gli chiede una moto per correre, fa in modo di fargliela avere. Anche se Randy ha solo 12 anni. Probabilmente ritiene la carriera da centauro meno rischiosa di quella di musicista. Per il piccolo è già un sogno che si avvera. In quegli anni un altro californiano ha iniziato a correre e sta facendo parlare tutti con i suoi risultati. Si chiama Kenny Roberts e per Randy è già un idolo. The last quarter mile, Roberts blew the wrecking crew away with sheer horsepower and nerve. With one hand on the checkered flag and one hand on the throttle, Roberts popped a wheelie all the way down the back street. Vicino a casa di Randy c'è un aeroporto, con accanto una piccola pista di proprietà della Police Athletic League, dove inizia subito a correre. Ma è ancora piccolo, troppo piccolo per la sua Oda Castin, e suo padre deve tagliare parte del telaio per fargli toccare a terra con la punta dei piedi. La pista su cui si allena non è asfaltata. Corre di fatto su un anello di terra battuta, ma negli Stati Uniti moltissimi campionati si corrono su tracciati simili. Spesso le gare si tengono all'interno di ippodromi. Queste sono le regole. Subito tanta potenza sotto il sedere, gare brevi e tirate, grande controllo della moto in derapata e gusto dello spettacolo. Si corre in cerchio, in modo che volendo, dai posti alti delle tribune centrali, si può vedere ogni angolo della pista stando comodamente seduti con la birra in mano. Sono queste le competizioni da cui inizia Randy, ed inizia forte. A 13 anni ha già una concessionaria che gli paga le moto. A 14 arriva la sponsorizzazione della Yamaha, con le tute giallo-nere uguali a quelle del suo idolo Roberts. Da lì in poi, però, decide di concentrarsi su piste d'asfalto per provare a tentare il grande salto delle corse internazionali. E nel 1977, dopo essersi diplomato al liceo in modo da evitare le cinghiate del papà, inizia la sua carriera mondiale. Succede tutto molto in fretta. Randy corre la sua prima gara internazionale, la Marlboro Series del 1977, in Nuova Zelanda. Al ritorno a casa inizia a gareggiare come un forsennato. Guida di tutto. Gli capita addirittura di guidare una 50, una 125 Twin, una 250 e una TZ750 tutte in un solo giorno, allo stesso evento, che ovviamente è diviso in categorie. Come tutti i piloti americani, essendo cresciuto sulla terra battuta, è molto versatile. Insieme ai migliori tra loro, sta per salpare per una nuova avventura, alla volta dell'Europa. È la fine degli anni 70 e un'intera generazione di piloti statunitensi è pronta a conquistare il motomondiale. Primo su tutti, Kenny Roberts, l'idolo di Randy. Esordiscono entrambi nel 1979. Kenny vince il mondiale della classe regina, che allora era la 500. Randy arriva ottavo, ma per non farsi mancare nulla, quell'anno corre anche nella categoria 250, dove arriva quarto. Decide di dedicarsi solo alla serie maggiore, in modo da poter provare a vincere il titolo. Parte benissimo, vincendo la prima gara in Belgio. Si ripete in Gran Bretagna, ma Roberts è ancora troppo forte. A fine anno è secondo, il primo dei suoi secondi posti mondiali. Ma Randy non ha ancora 21 anni, e da lì in poi ogni anno è buono, a partire dal 1981. Agosto 1981. Siamo sul circuito di Anderstorp, in Svezia. È una gara decisiva. Ma Mola, dopo il secondo posto dell'anno precedente, si sta giocando il titolo mondiale. Stavolta lo sfidante è un italiano di La Spezia. Un italiano velocissimo che risponde al nome di Marco Lucchinelli. Entrambi sono in sella a una Suzuki 500 RG, seppur di due team diversi. In classifica davanti c'è lo spezzino. Ha già vinto 5 gare, tra cui la precedente, in Finlandia. Le vittorie di Randy sono state 2, e pur essendo stato più costante, se vuole vincere deve portarsi a casa questo Gran Premio. Però sul circuito piove che Dio la manda, e questa condizione in genere favorisce l'italiano.
Yes, today's Swedish Grand Prix 500cc race at the flat and featureless two and a half mile circuit at Anderstorp near Gislaved in southern Sweden. So, all set for the 30 laps and we're looking from Mamola's bike.
Quando la gara parte, però, si capisce che oggi la storia sarà diversa. Lucchinelli non riesce a prendere il ritmo. Probabilmente sente la tensione di una gara così importante. All'arrivo è solo nono, a oltre un minuto dal vincitore Sheen. Peccato che l'effetto della tensione su Randy sia ancora peggiore. Chiude tredicesimo e doppiato, il che significa il secondo dei suoi secondi posti mondiali. Nei due anni successivi, per diversi motivi, Randy non riesce a inserirsi nella lotta per il mondiale. L'ambiente del motomondiale sta imparando ad apprezzarlo anche per le sue doti funamboliche in pista, che mischiano una guida al limite a vere e proprie concessioni allo spettacolo, spesso eccessive. Le derapate che contraddistinguono la sua gestione della moto arrivano da lontano, da quelle prime corse su sterrato con la moto preparata dal papà. Probabilmente, sempre da quell'esperienza, arrivano la decisione e la determinazione che gli consentono il miracoloso rodeo di San Marino nel 1985. A questo spesso si uniscono impennate, delle quali abusa anche in giri di formazione. Ad Assen nel 1989, ad esempio, mentre procede lentamente per scaldare le gomme e raggiungere la sua posizione in griglia insieme al plotone, intravede a bordo pista Gigi Soldano, cameraman della TV che trasmette in diretta il Gran Premio in Italia, e decide di fare un omaggio ai fan. Inizia un'impennata verticale, troppo verticale, cade, e la gara non è nemmeno iniziata. Partirà comunque, ma arriverà solo tredicesimo e staccatissimo. Anche fuori dalla pista Mamola regala parecchio. Pare siano rimasti famosi i suoi scherzi pirotecnici, in cui amava piazzare petardi potentissimi sotto i motoron degli altri piloti, quelle specie di camper attrezzatissimi dove vivono durante il weekend di gara, e poi farli brillare in piena notte, svegliandoli di soprassalto e guadagnandosi ogni sorta di insulto. E poi gestacci a favore di camera quando in sella, piccole soste per fare pipì a bordo pista in mondovisione. Insomma, Randy Mamola in purezza. Però non dimentichiamoci che lui è anche molto altro. Per esempio, un pilota fenomenale, pronto a collezionare altri illustri secondi posti tentando di vincere un mondiale. La prima occasione, o meglio la terza, arriva nel 1984, alla guida della Honda. Al suo debutto nella casa dell'ala, si prende il secondo posto in Spagna, che fa subito ben sperare. Poi si addormenta. Si sveglia nelle ultime 5 gare della stagione, delle quali ne porta a casa 3. Ma è già troppo tardi. Il campionato lo vince Lawson. Per lui, il terzo secondo posto mondiale in carriera. Già così, non male. Ma non basta. Dopo un 85 un po' così e un 86 che lo vede arrivare terzo, nella stagione 1987 Randy ci riprova. Lo fa in sella ad una Yamaha del team Kenny Roberts, il team del suo idolo d'infanzia. Parte vincendo in Giappone, ma delle 5 gare successive, 4 se le porta a casa Gardner, che gli ruba la testa del campionato. Randy non molla, vince i Gran Premi di Francia e San Marino. Ma non basta. Titolo a Gardner, quarto secondo posto per Mamola, che a quel punto sceglie di cambiare aria. Firma per la Cagiva, segnando così il resto della sua carriera. In un colpo solo entra nel cuore degli italiani ed esce per sempre dalla competizione per il titolo.
I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Quando Mamola arriva in Cagiva, ha tutte le migliori intenzioni del mondo. Vuole entrare nel team e diventarne protagonista, aiutando la squadra italiana a sviluppare la moto, la loro C589, rendendola competitiva e magari, in un paio d'anni, tornare a puntare al titolo. Purtroppo le cose vanno diversamente, soprattutto a causa di una cronica mancanza di fondi, e così per 3 stagioni consecutive, pur continuando a regalare spettacolo a modo suo, Randy resta al palo. Si è fatto il 1991 e Mamola, stanco dopo gli ultimi 3 anni, decide di non correre la stagione. L'anno dopo ci ripensa, tornando ai Gran Premi in sella alla Yamaha di un team privato. Arriva terzo al Gran Premio d'Ungheria e conclude la stagione al 10° posto. A quel punto dice basta, smette davvero. Oddio, smette. Come vedremo, allontanare Randy dai paddock è un'impresa ardua. La carriera che si lascia alle spalle porta con sé dei record difficilmente eguagliabili. In 13 stagioni mondiali porta a casa 13 vittorie e 4 secondi posti mondiali. Insieme ad altri 3 piloti, è l'unico ad aver vinto almeno una gara nella top class con 3 moto diverse. Lui ci riesce con Suzuki, Honda e Yamaha. E anche nella top 10 dei piloti più vincenti della storia a non aver mai vinto un titolo mondiale, ma questo non sorprende nessuno. Le sue soddisfazioni, comunque, se le ha ampiamente tolte. It might seem crazy what I'm about to say. Se chiedete a Mamola qual è la cosa più bella che ha fatto nella sua vita, preparatevi a rimanere spiazzati. La sua risposta è essere tra i fondatori di Riders for Health, un'associazione che fornisce moto e altri mezzi a progetti di distribuzione medicinali nelle zone rurali dell'Africa. Perché proprio moto, direte voi? Perché è un fissato? Beh, può anche essere, ma bisogna tener conto che questa idea arriva da lontano. Già negli anni Ottanta, Randy collaborava con Save the Children. Durante un viaggio con loro nel continente africano, si era accorto che le moto sono un mezzo agile fondamentale per raggiungere in brevi tempi le zone più remote. Ma le moto vanno mantenute e bisogna saperle mettere a posto. L'idea, dunque, gli è ronzata in testa per anni, fino a che, una volta ritiratosi, è riuscito a portarla a termine. Per gran parte del resto della sua vita, invece, non ha mai smesso di frequentare quei paddock, quei circuiti, quei box che hanno riempito le sue giornate fin da piccolo. Inizia subito come commentatore per Eurosport, poi fa l'addetto alle comunicazioni. Oggi si è inventato un metodo geniale ed incredibilmente mamoliano per finanziare le sue imprese filantropiche. In pratica, nei weekend di gara, prima della partenza ufficiale, porta ricconi, VIP e addetti ai lavori a fare un paio di giri in pista su una Ducati Desmo 16 modificata a due posti. Il pacchetto completo prevede derapate, impennate e sollevamenti sulla ruota anteriore. Il tutto davanti al pubblico che poi assisterà alla gara. La cifra è probabilmente tutt'altro che modica, ma la causa è ottima. È duplice. La raccolta fondi da un lato e dall'altro dare un buon motivo a Randy per continuare a fare quello che sa fare meglio. Il Randy Mamola.
Oh, no.
Avete ascoltato Scampioni, storie di sportivi che avrebbero proprio dovuto farcela, di Matteo Villaci.